Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, domenica dopo la Pentecoste, dedicata alla solennità della Santissima Trinità, il mistero più alto, il mistero più grande della nostra fede, nel quale siamo immersi, troppo disattenti, troppo inconsapevoli, troppo ignoranti. Abbiamo bisogno di maggiore consapevolezza, maggiore attenzione e maggiore conoscenza di Dio, che vuole intrattenerci, come dice il Concilio Vaticano II, che si è rivelato perché vuole intrattenersi con noi come amici. E quindi il dovere principale dell'uomo, nell'uso della sua intelligenza, è cercare Dio, cercarlo con assiduità, con perseveranza, con amore. Chiediamo perdono al Signore soprattutto di questo, della nostra pochezza di fede, non di adesione a Lui, ma pochezza di contenuto di fede, pochezza di conoscenza di Lui, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E chiediamo che ci perdoni e ci dia il suo Santo Spirito per conoscerlo di più e amarlo come Lui merita. Confesso. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio.
In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Solennità della Santissima Trinità. Carissimi fratelli e sorelle, cerchiamo di balbettare qualcosa di questo mistero che ci trascende, ci supera. Ma quando il nostro cuore intravede qualcosa di questo mistero, quando intuisce qualcosa di questo mistero, sente il cuore che si apre, l'orizzonte della mente che viene illuminato e un amore che viene infuso nel nostro cuore, perché dalla Trinità veniamo, nella Trinità viviamo e alla Trinità torneremo. A immagine sua siamo stati creati e finché questa immagine non risplende in noi in pienezza, non saremo quelle belle creature umane che dovremmo essere, creati a immagine di Dio che è amore sussistente, Trinità. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che come dicevo introducendovi in questa Eucaristia, ci ha creati con uno scopo ben preciso: entrare in comunione con Lui, entrare in dialogo con Lui, ci crea come un tuo a cui riferirsi e ci dona la vita, ci dona di essere per potergli rispondere. Potremmo trovare diverse definizioni di uomo, di persona umana, e una delle più belle è proprio questa: risposta a Dio che ti interpella, e ci interpella in vari modi. Il primo modo con cui Lui ci ha interpellato è il dono della vita, il dono di essere, di esistere con quelle facoltà così grandi che ci fanno essere superiori agli animali, perché abbiamo una dimensione di eternità, di infinitudine, di bellezza che loro non possono avere, poverini. perché non hanno la nostra dimensione spirituale. A noi è stata data perché potessimo entrare in dialogo col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. C'è una bellissima definizione di preghiera, per me la più bella, che la trovate nel Catechismo della Chiesa Cattolica, quando dice che la preghiera è relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. E voi potrete levare la parola preghiera e mettere al posto della parola preghiera la vita umana e relazione viva con il Dio vivo e vero. Dio vivo e vero. Non il Dio delle nostre immaginazioni, non il Dio dei filosofi, non il Dio delle astrazioni, con il Dio vivo e vero che si è lasciato conoscere. Non il Dio delle religioni che cercano di conquistarlo ascendendo a Lui con lo sforzo, con l'esercizio, con la volontà, ma il Dio che si è abbassato, si è inchinato, si è annientato, si è fatto bambino per farsi conoscere e perché noi potessimo dire in tutta verità: tu sei il mio Dio, tu che sei Padre, che sei il Padre, tu che sei il Figlio, tu che sei lo Spirito che infiamma il mio cuore. E questo Dio che si rivela, si è rivelato nella storia dell'umanità attraverso un popolo che ha condotto per mano come un papà, che ha preso in braccio come una mamma e piano piano si è fatto conoscere nella storia dei secoli. E un po' così fa con noi, nella piccola storia della nostra vita. Lui vuole farsi conoscere, è alla porta del nostro cuore e bussa in continuazione, ma non dal di fuori, non dal di fuori, dal di dentro. È uno dei più perfetti criteri di discernimento. Tutti gli altri bussano da fuori, spingono da fuori, parlano da fuori, parolai di questo mondo, quello del piano di sotto, eccetera. Lui no, lui ci parla da dentro, perché ci ha fatti per lui, il nostro cuore è destinato dalla sua volontà a essere il tabernacolo della sua presenza, la nostra persona è desiderata da lui e allora ecco, lui sta alla porta del nostro cuore durante tutto l'arco della nostra vita per farsi conoscere, per farsi conoscere. Come sarebbe bello che in questa settimana che iniziamo con questa celebrazione ciascuno di voi si domandi, faccia un po' la storia della propria vita, ma quando ho conosciuto Dio? Quando è cominciata con me la conoscenza di Dio? Quando si è sviluppata in me la conoscenza del Padre? Quando la conoscenza del Figlio? Quando la conoscenza dello Spirito? Quando è che ho cominciato a vivere la mia preghiera come relazione viva d'amore col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo? O ancora sono bloccato forse in qualche aspetto? La mia preghiera è un essere soprannaturale, ma non è al Dio rivelato da Gesù che è Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora chiedere la luce, la grazia per poter crescere nella conoscenza, perché la nostra vita diventi una storia di salvezza, una storia di amore, una piccola storia di salvezza. Lui si è rivelato, dicevo, nella storia della salvezza, nel Vecchio Testamento si è fatto conoscere. Come si è fatto conoscere? Di fronte al paganesimo dilagante di quel tempo, di fronte a quelle religioni che idolatravano la natura o qualche essere, o erano schiavi dei demoni, si rivela come l'unico Dio. Non ce n'è un altro. Io sono l'unico Dio. E questo forse ancora abbiamo bisogno anche noi, di ricordarcelo, perché vengano annientati i vari idoli che si presentano nella nostra vita sotto forma di divinità a cui rendere culto. Vedete, quest'uomo moderno vuole essere libero, libero per non servire Dio, libero per fare quello che gli pare. Non è possibile all'uomo, è una realtà assolutamente impossibile. L'uomo deve per forza servire qualcuno, perché è una creatura, quindi o serve lui, l'unico Dio, o serve dei meschini idoli. Lui che non vuole servire, poi diventa lui schiavo, creato per essere libero e dialogare con Dio, con un io e un tu, diventa schiavo, povero uomo, schiavo, schiavo delle proprie passioni, schiavo delle proprie miserie, schiavo della propria turpitudine, schiavo del proprio orgoglio, in definitiva, come ha detto Gesù, schiavi del nostro peccato. E si è rivelato come l'unico Dio, il potente Dio, il Signore degli eserciti, il Dio di Israele, il Creatore, quei bellissimi salmi che ci sono, che parlano della creazione, il canto di Dio, la parola di Dio. È il libro della sapienza che Paolo riprende nella lettera ai Romani, dove dice: ma come fate a non vedere che c'è Dio di fronte alla bellezza della sua creazione? No. Una mente libera, una mente limpida, una mente sincera non può non dire, magari non conoscerlo, chi è, ma che c'è, che ci sei, perché è troppo stupenda la tua creazione, troppo precisa, troppo esatta, troppo architettata, ha bisogno di un architetto, troppo intelligente, ha bisogno di un'intelligenza. E quindi quel primo dovere che ebbe il popolo di Israele di fronte a questa conoscenza, sappiamo bene qual è. Amare Dio significava conoscerlo e osservare i suoi comandamenti, perché se tu dici di conoscerlo e non osservi i suoi comandamenti sei un bugiardo, lo dirà questo Giovanni nella sua lettera. E allora ecco la prima rivelazione di Dio: quando noi possiamo dire veramente io l'ho conosciuto il Padre, quando osserviamo i comandamenti. Non li osservi, non lo conosci, perché se tu lo conoscesti lo ameresti, e dato che non lo ami, e non lo ami perché non osservi la sua parola, non lo conosci. E tutto il Vecchio Testamento è un richiamo, leggete i profeti: figli sciagurati, venite a me, ma perché andate in giro a mandare cibi che non sono buoni, cibi che non vi saziano, perché vi scavate cisterne che non tengono acqua, perché bevete quest'acqua zozza mentre io vi voglio dare l'acqua bella, l'acqua pulita, l'acqua limpida. E viene Gesù, pienezza dei tempi, e ci rivela il Figlio, il Figlio. Si fa uomo per mostrarci il Padre, per mostrarci chi è il Padre, si fa vedere, e in questo si rende lontano, perché come Dio è dentro, come Figlio incarnato è fuori, si mostra, ma si mostra per far vedere il Padre. Chi vede me, Filippo, vede il Padre, e tutto quello che Gesù dice, tutto quello che fa, tutto quello che mostra, e tutti i suoi insegnamenti hanno una direzione: farci conoscere il Padre. E il suo comandamento nella sua predicazione: siate perfetti, siate buoni, siate misericordiosi, come è buono, perfetto, misericordioso il Padre vostro. Fate come me, imparate da me, vivete come me. E se il Padre era il Dio che chiamava i figli, li chiama alla vita e li chiama alla conversione, il Figlio è il Dio che si abbassa, il Dio che si spoglia, il Dio che si annienta per mostrarci la via. Io sono la via, la verità e la vita. Se non guardi me, se non vivi di me, se non segui me, la tua vita non ha senso, non ha significato. perché io sono il Logos, io sono Dio, io sono il senso di ogni vita, io sono quella sapienza che ti ha creato e tu sei stato fatto da me, per me. Ecco il Figlio con i suoi insegnamenti, con il suo Vangelo, con la sua croce, con le sue esigenze. Il Figlio che ci mostra cos'è l'amore, non è l'amore delle canzonette, non è l'amore di un momento, non è l'amore del vento di un sentimento che passa, è l'amore crocifisso, l'amore che non scende dalla croce, l'amore che getta sangue, ma è fedele, l'amore che ama senza tornaconto e senza aspettarsi neanche di essere riconosciuto. L'amore che perdona coloro che lo uccidono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma la nostra conoscenza del Padre e del Figlio, se si fermasse qui ad aver letto o conosciuto perché ce l'hanno detto, o perché come si faceva nel Medioevo si facevano quei bellissimi quadri nelle chiese, quei dipinti, affreschi per mostrare la vita di Gesù, se la nostra conoscenza del Padre e del Figlio si fermasse ad aver saputo qualcosa, aver letto qualcosa, ancora non lo conosciamo. Saremmo fermi a una conoscenza carnale del Cristo, quella che rimprovera Paolo, mi sembra, ai Corinzi, che non avevano ancora una conoscenza spirituale, ma avevano una conoscenza carnale. Cosa vuol dire una conoscenza carnale? Una conoscenza limitata alla nostra intelligenza, una conoscenza limitata ai nostri giudizi, una conoscenza limitata al nostro sentire, una conoscenza limitata al nostro modo di vedere, di capire, una conoscenza incentrata tutta su un povero io limitato che troppo spesso si sbaglia e prende buggerature, prende miraggi, errori, vaneggiamenti. E così, se noi conoscessimo solo con questa conoscenza esteriore, saremmo veramente ancora lontani da capire chi è il Padre, chi è il Figlio. Occorreva che ci mandassero lo Spirito, quello Spirito che illumina la mente, quello Spirito che ci apre il cuore e ci introduce nell'amore, perché vedete, non si può conoscere una persona se non l'ami. Se non l'ami, questo è il proprio della persona. La persona non la puoi conoscere se non l'ami, quanto più Dio non si può conoscere se non lo ami. E allora non bastava una conoscenza esteriore, occorreva una conoscenza interiore. E dirà Paolo, noi abbiamo ricevuto il pensiero del Cristo, abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. Voi pensate, se in un paese venisse uno sconosciuto, tutti si chiedono, soprattutto in quei piccoli paesi, quando arriva qualcuno, la prima cosa che si chiedono, questo chi è, da dove viene, che fa, eccetera, sono curiosissimi, no? Se quello non parla, se quello non si presenta, se quello non dice chi è, se quello non incomincia a raccontare la sua storia, non sanno nulla. Tu, io, non sapremo nulla di Dio se non entriamo nella conoscenza intima. E allora lì lo stupore di Paolo, la gratitudine di Paolo, che dice: noi abbiamo ricevuto il pensiero di Dio, lo Spirito di Dio. Ma ve ne rendete conto? Noi conosciamo Dio dall'interno, non di una conoscenza carnale, ma lo conosciamo come Lui vuole farsi conoscere da noi. Povera umanità di oggi, col suo pensiero debole, col suo relativismo, con la sua verità che ognuno può dire quello che gli pare e non è importante per nulla ciò che è vero, noi gridiamo al mondo: Dio si è fatto conoscere, Lui è verità, è vita, e noi siamo nel vero Dio, e il suo vero Dio ce l'ha rivelato Gesù Cristo. E non solo noi abbiamo ricevuto il pensiero di Dio, abbiamo ricevuto anche il cuore di Dio. Toglierò da voi quel cuore di pietra e metterò il cuore di carne. Ecco, lo Spirito che porta porta del tempo della Chiesa, nel tempo della Pentecoste che continua fino a oggi, perché ogni Eucaristia è una Pentecoste, opera questo divino trapianto e realizza in noi un cuore divino, capace di amare. Ecco che cos'è la fede cristiana, incontro vivo, relazione viva e personale con il Dio vivo e personale. È il tutto che si realizza non nell'intimità della mia stanza, non nell'intimità e nella familiarità del mio gruppo, piccolo o grande che sia, il tutto che si realizza nella Chiesa, la comunità dei figli di Dio, che ha un pastore, che ha i pastori, che ha le sue guide, che ha le sue norme, che ha i suoi modi, che ha la sua fede, non una fede così vaga, ma una fede che ha dei contenuti chiari, precisi, che basta leggerli nel Catechismo. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, festa della Santissima Trinità, viviamola in questo rendimento di grazie di Paolo di cui vi ho parlato, viviamolo col cuore di quella creatura che più di ogni altra è entrata in questo mistero e più lo ha conosciuto e più lo ha amato, la figlia benedetta del Padre, la mamma amorosa del Figlio, la sposa immacolata dello Spirito. Che ci introduca lei in questo rapporto di amore, perché la nostra vita possa essere realmente e non per finta la vita di un figlio, di una figlia di Dio. Amen.